La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto Omaggio a Gaia Aulenti, il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia. Info pinacoteca-agnelli.it.
Radio 3 Scienza.
Le 11.31, appena scoccate, buongiorno da Marco Motta.
E buongiorno da Roberta Fulci.
Lunedì 20 giugno, benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza, che oggi torna ad occuparsi di robot. Perché partiamo da una notizia un po' curiosa che è uscita nei giorni scorsi, un robot che scappa da un laboratorio di ricerca a Perm, in Russia. Ma la sua fuga dura poco, dopo 50 metri gli si scaricano le batterie, si ferma in mezzo alla strada e crea un piccolo ingorgo, almeno così è stata raccontata, anche vedendo il video che racconta un po' questa fuga improvvisa di un robot. Un episodio che ci ricorda che i robot sono ormai in mezzo a noi, che nei prossimi anni e decenni cominceranno a far parte del nostro paesaggio quotidiano. Di questo e delle riflessioni poi sul piano dell'etica dei robot parleremo oggi a Radio 3 Scienza. Il tema, tra l'altro, del nostro futuro insieme ai robot l'abbiamo affrontato anche nella puntata speciale andata in onda dalla festa di Forlì, dalla festa di Radio 3 a Forlì. Io Robot si intitolava. Trovate ancora il podcast sul sito radio3.rai.it.
Trovate il podcast e trovate anche un articolo del Post a cui ci siamo ispirati per raccontarvi questa storia, e all'interno dell'articolo c'è anche il video di cui parlava Marco, il video che racconta un po' questo inaspettato giro del robot che poi è stato ritrovato. E come sempre voi potete interagire con noi attraverso i nostri social network, Facebook e Twitter, ci trovate come Radio 3 Scienza, e potete scriverci in diretta via SMS al 335-5634-296.
Buongiorno Emanuele Micheli.
Buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, lo sappiamo impegnato in Turchia, l'abbiamo raggiunto con qualche difficoltà, e grazie quindi in modo particolare per essere qui a Radio 3 Scienza questa mattina. Emanuele Micheli, ingegnere, esperto di robotica educativa, fa parte del consiglio direttivo della scuola di robotica di Genova. E allora Emanuele Micheli, intanto la sorpresa, questo episodio, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, se vorranno, come diceva Roberta, potranno vedere sul nostro sito il video di questo robot che sostanzialmente con le pile scariche rimane in mezzo a una strada e crea appunto un piccolo ingorgo. Si erano già registrati casi di fughe di robot, quanto ne sa lei Emanuele Micheli?
Sì, mi capita spesso di raccontare ai nostri studenti che una delle prime volte in cui, sempre in Russia, avevano montato un sensore di luce collegato a dei motori su di un carrello, tipo carrello della spesa, si erano dimenticati anche in quel caso la porta aperta del laboratorio, che evidentemente dava sulla strada. Essendoci luce all'esterno, il sensore di luce dava dei comandi ai motori e quindi questo carrello uscì facendo spaventare tutte le persone, vedendo una macchina autonoma che per quei tempi, si parla del 1930 all'incirca, era qualcosa di innovativo e molto molto fantastico, legato alla fantascienza. E anche oggi, vedendo queste immagini, pensiamo alla fantascienza sicuramente.
Eh sì, perché appunto entrano un po', irrompono nel nostro paesaggio quotidiano, in mezzo alle strade, i marciapiedi, le macchine, un po' in maniera appunto inaspettata. I ricercatori del laboratorio di Perm, raccontava l'articolo del Post, stavano insegnando al robot a riconoscere l'ambiente che ha intorno e a muoversi autonomamente. Insomma, è plausibile che questo robot abbia trovato da sé la via per arrivare fino in strada, Emanuele Micheli?
Probabilmente si tratta di un errore, nel senso che ovviamente il robot avrà iniziato a vagare cercando di riconoscere l'ambiente. Il riconoscimento dell'ambiente è molto difficile, però siamo a buon punto. ricercatori universitari di tutto il mondo stanno facendo passi giganti sul riconoscimento delle immagini e quindi è sempre molto più probabile pensare a robot che possano muoversi in ambiente umano. Infatti quello che ha fatto effetto è vedere questo robot in un ambiente che noi ormai consideriamo umano, quello urbano, quello costruito dagli uomini per gli uomini. Molto presto dovremo abituarci a pensare a macchine che si muoveranno nei nostri ambienti, cosa che fino ad oggi non siamo abituati a vedere perché abbiamo sempre costruito macchine che si muovono in ambienti dedicati a loro. E invece adesso questa innovazione che vedrà scaturire umanoidi, automobili autonome, vedranno queste macchine senza pilota che si muoveranno nel nostro ambiente. Quindi ci incute molti pensieri, ci fa pensare molto questa cosa.
E tra poco, tra l'altro, ci soffermeremo proprio anche sugli appunto sull'immaginario che abbiamo costruito in tutti questi anni, sui timori che abbiamo e anche sull'etica che dovrebbe essere impartita, diciamo, ai robot, su cui dovremmo ragionare in maniera sempre più stringente. Tra l'altro, Emanuele Michele, lei diceva, ci sono molti laboratori in tutto il mondo che stanno lavorando su queste metodiche di, appunto, di apprendimento, di riconoscimento dell'ambiente e apprendimento dei robot, e adesso forse possono beneficiare anche rispetto a 10, 15, 20 anni fa di una condivisione massiccia di dati, di informazioni, di esperienze fatte dai vari robot in giro per il mondo.
Bravissima, hai detto una cosa importantissima, la condivisione, il cosiddetto cloud, consente ai robot di accumulare così tanti dati e condividerli fra diverse macchine che si trovano in luoghi molto lontani fra loro, consentendo a queste macchine di avere molte più informazioni di quanto era consentito precedentemente. Noi per esempio seguiamo dei progetti sugli umanoidi NAO, e questi umanoidi possono condividere online varie informazioni, per esempio possono imparare a riconoscere il volto di una persona e riconoscerla quindi e farla riconoscere anche a macchine che questa persona non hanno mai visto, perché il database, i dati sono comuni, sono nella nuvola, cosiddetta nuvola dei dati.
Questo insomma è davvero una svolta in qualche maniera e un volano proprio dello sviluppo della robotica di questi anni. Emanuele Micheli, lei ci stava appunto raccontando dell'impiego di questi robot NAO. E voi come lavorate sulla robotica educativa? Lo diciamo prima, appunto, lei si occupa molto di questo. Come lavorate sull'interazione tra gli esseri umani e i robot?
Allora, noi utilizziamo tantissimo la robotica come strumento didattico all'interno del mondo della scuola, dalla scuola dell'infanzia fino all'università. Quindi insegniamo a utilizzare i robot, ma li insegniamo per insegnare altre discipline. Ovviamente l'utilizzo, la costruzione, la programmazione dei robot che fanno i ragazzi stessi delle nostre scuole consente poi di capire meglio questa interazione, e l'interazione è molto interessante. Per esempio c'è un progetto europeo di cui facciamo parte che si chiama EduRob, in cui si studia l'interazione del piccolo umanoide NAO con ragazzi con problemi cognitivi, solitamente ragazzi autistici, e andiamo a capire come si creano delle relazioni con la macchina e come queste relazioni possono essere poi utilizzate per migliorare le relazioni fra esseri umani. Quindi utilizziamo la macchina per catalizzare l'attenzione di persone con disabilità cognitive, ma poi togliamo la macchina per favorire la relazione umana, che è quella che dobbiamo sempre ricordarci essere la più importante.
E poi metteremo sul nostro sito radiotrescienza.rai.it anche l'immagine del robot NAO, che ricorda un po' quelle dei diciamo dei cartoni animati degli anni 70, un po', no, Emanuele Micheli, questi immaginari di un robot umanoide anche amichevole, insomma.
Assolutamente, ha un design molto curato che consente, noi chiamiamo ingaggio, una relazione immediata con l'essere umano. Poi ti riconosce, ti guarda, anche se i suoi occhi sono delle telecamere che non sono poste negli occhi, però ti dà questa impressione di interagire con te. Per noi è molto interessante studiarla sia nei robot a forma umana, quindi con una testa, due braccia e due gambe, sia nei robot che invece non hanno forma umana o che hanno una forma umana abbozzata, come il robot russo che è scappato dal laboratorio.
E tra poco, insomma, poi racconteremo anche di un altro progetto, un progetto provocazione di Alexander Reben, un ingegnere e artista statunitense che ha progettato un robot, in realtà un semplice dispositivo meccanico pensato per violare le leggi di Asimov sull'etica dei robot. Tra poco ce ne occuperemo. Prima però vogliamo commentare un altro progetto di questo Alexander Reben, i Blab Droid, dei robottini dall'aspetto molto simpatico, con due occhioni, quattro ruote di gomma, un involucro di cartone, che anche questi sono pensati per interagire con gli esseri umani. Emanuele Micheli, lei ha visto questo progetto, che cosa fanno con gli esseri umani questi robottini?
Cercano di interagire, fanno delle domande e l'artista, che è anche un ingegnere, racconta che le persone tendono a dare maggiori informazioni a questi robot. Infatti un mondo molto interessante che si apre con i robot nel mondo umano sarà proprio quello che potremo prendere delle informazioni più reali, meno condizionate, perché se pensate a quando qualcuno vi fa delle domande, vi pone un questionario, noi siamo condizionati da queste domande. Invece sembra che la presenza più innocua di una macchina consente alle persone di essere più libere di dire quello che pensano, e questo artista vuole dimostrarlo con questa provocazione. A me è piaciuta molto perché è una vera provocazione tecnologica in cui ci mostra questi cuccioli di robot molto carini, molto
con una voce belli, tra l'altro di bimbo sostanzialmente, che
bimbo,
si esprimono,
esatto, e che interagiscono con gli intervistati. Quindi accettiamo questa provocazione e sappiamo che dal punto di vista etico, come abbiamo detto, lo affronteremo dopo, ci pongono tantissimi quesiti, alcuni anche molto inquietanti.
Emanuele Micheli, i nostri ascoltatori sono rimasti evidentemente molto colpiti da questo episodio del robot in fuga. C'è chi ci dice quanti racconti ci avrebbe donato Isaac Asimov davanti a questa storia. Poi ancora, invece qualcuno, ecco, sì, su Twitter ci scrive: nessuna fuga, molto probabile che fosse invece una trovata pubblicitaria. Questo adesso, insomma, le chiederò di dirci qual è secondo voi, secondo lei, la più probabile delle due opzioni. Ma prima le vorrei citare anche un tweet di Angela che ci dice: posso essere sincera, viva il futuro, ma a me i robot inquietano un po'. Probabilmente si riferisce all'integrazione che abbiamo descritto dalla vita intrecciata tra esseri umani e robot. Che cosa possiamo rispondere ad Angela e all'ascoltatore che invece immagina che questo episodio possa essere una trovata pubblicitaria?
Allora, senza offendere gli ingegneri che saranno all'ascolto, ma parla un ingegnere, probabilmente quello è stato un semplice errore, perché gli ingegneri non hanno grandi capacità pubblicitarie e quindi probabilmente è qualcosa che è andato storto. Invece, per rispondere ad Angela, devo dire che è giusto avere dei dubbi, avere delle inquietudini. Noi non siamo dei positivisti, non pensiamo che il futuro sia tutto buono, anzi pensiamo che dobbiamo aumentare la consapevolezza delle persone, e da qui nasce Scuola di Robotica, per educare i giovani che saranno i cittadini nel futuro, avere maggiore consapevolezza di utilizzo di queste macchine senza pensare che siano scatole magiche. Il pericolo più grande è che le persone del futuro usino queste macchine senza sapere come funzionano, senza sapere cosa c'è dentro, come sta succedendo oggi con internet e con i cellulari. Rischiamo di farci rubare i dati su di noi, di essere totalmente trasparenti a tutti, di violare completamente la privacy di ognuno di noi, e tutti questi sono pericoli. Bisogna quindi esserne consapevoli senza bloccare il futuro, ma per avere una crescita migliore bisogna far sì che la consapevolezza dei bambini e degli studenti possa aiutarci a evitare degli errori che purtroppo stiamo continuando a commettere.
Emanuele Micheli ci ha elencato alcuni dei problemi aperti, degli snodi dello sviluppo futuro e soprattutto della consapevolezza che dobbiamo avere, che è importante far crescere sin da bambini. Grazie Emanuele Micheli, ingegnere, esperto di robotica educativa, e buongiorno a Fiorella Operto.
Buongiorno.
Che è già collegata con noi, presidente della Scuola di Robotica di Genova, con la quale continuiamo un po' a riflettere su questi temi che ci stava accennando Emanuele Micheli, su cui ci hanno portato anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, appunto la riflessione anche sul piano etico, della nostra relazione con i robot. Prima di Fiorella Operto, di trattenerci su questo progetto che anticipavo prima di Alexander Reben, progetto provocazione, vorrei ascoltare insieme a lei però alcune voci raccolte da una studentessa del Master di Comunicazione della Scienza Franco-Pratico della SISA di Trieste, Simona Marra, per un progetto dedicato proprio concentrato sui robot, e ha raccolto alcune voci di persone comuni su un robot cuoco, un progetto di un robot cuoco fatto da un'azienda britannica. Consiste sostanzialmente di due braccia robotiche con questo robot ha un database di 2000 ricette, e ora naturalmente noi tutti in cucina normalmente usiamo anche coltelli, lame per preparare i cibi. Questo robot però non ce le ha. Sentiamo che cosa ne pensano alcuni cittadini di cui ha raccolto la voce appunto Simona Marra, di quest'idea che un robot possa maneggiare coltelli e lame.
I produttori hanno preso un accorgimento, cioè quello di non far maneggiare coltelli a robot, più che altro perché pensano che potrebbe intimorire delle persone che magari vedendo due braccia robotiche tenere un coltello potrebbero spaventarsi. Lei pensa quindi che sia stato un accorgimento eccessivo o lo ritiene corretto?
Un adulto forse si potrebbe sentire tranquillo anche con un coltello in mano al robot, ma insomma se ci fossero dei bambini meglio di no.
Sì, effettivamente vedendo un po' i film di fantascienza un robot che maneggia coltelli non sarebbe il massimo. Poi anche magari se uno ha bambini o insomma per precauzioni di vario genere, specie, effettivamente sono d'accordo.
Mi è da pensare che sia una questione di immagine più che di reale sicurezza, cioè di creare una sorta di illusione del fatto che il robot, anche se si distregge in cucina con un coltello, non ti aggredisca, però in realtà sì, è una precauzione necessaria, secondo me sì.
E queste erano appunto alcune voci raccolte da Simona Marra per il Master in Comunicazione della Scienza Franco-Pratico della SISSA di Trieste, per un progetto che ha visto coinvolto tutti gli studenti del Master. Fiorello Aperto, queste voci che abbiamo ascoltato, insomma, ci dicono che, come diceva Angela, la nostra ascoltatrice su Twitter, insomma, i robot continuano a inquietare un po'.
C'è un interessante progetto, risultato di un progetto europeo del Centro di Europeo di Ricerca di ISPRA, che dice che gli europei in generale sono, diciamo, sospettosi nei confronti di certe tecnologie, di troppa tecnologia. Ma la cosa interessante è che il risultato, diciamo, il motivo di questo sospetto, di questa tendenza, diciamo, a guardare con una certa preoccupazione, non fiducia, non deriva tanto dalla tecnologia in quanto tale, ma dall'uso che da chi controlla questa tecnologia, e questo è l'aspetto importante. Il problema è che i cittadini si sentono forse sono passivi di fronte all'invasione tecnologica di questi ultimi 10 anni, e questo è il punto, cioè i cittadini dovrebbero, attraverso class action, attraverso tutta una serie di procedimenti di democrazia dal basso, intervenire.
Poter partecipare, insomma, direttamente.
Sì, partecipare, dire la loro, anche come fanno un po' con, diciamo, tutte le come si fa un po' con tutte le iniziative che vediamo in questi periodi, quindi class action di vario tipo. E questo è il punto, perché se pensiamo a quello che la robotica potrebbe fare per il bene dell'umanità, non sappiamo a chi dare i resti, cioè pensiamo, non so, all'Artico e all'Antartide, al fatto che l'Artico è pieno di veleni da decenni di guerra fredda, parliamo di veleni nucleari, parliamo di veleni chimici, chi mandiamo? Esseri umani? Mandiamo esseri umani in miniera? Cioè continuiamo a usare gli esseri umani come schiavi? E questo è il punto, perché non ci mettiamo i robot. È chiaro che il problema del liberare l'Artico, i nostri oceani, il Mediterraneo, infatti il Mediterraneo è terribile pensarlo ormai come un cimitero, ma pensiamo, diciamo, a veleni chimici e nucleari in Artico, soltanto robot potranno andare a quelle profondità rischiando la pelle loro. E quindi
certo, l'abbiamo già visti all'opera, per esempio pensiamo, che ne so, alla centrale di Fukushima dopo l'incidente nucleare successivo allo tsunami del 2011, dove di fatto stanno operando robot laddove non potrebbero farlo gli esseri umani. Questi sono esempi molto significativi, Fiorella Aperto. Però rimanendo appunto, lei diceva, invocava maggiore partecipazione, maggiore consapevolezza dei cittadini. Naturalmente quello che voi state facendo con la scuola di robotica è quella di cercare di crescere anche una generazione di cittadini consapevoli di quello che la robotica è in grado di fare, di come potrà fare. Però è innegabile che, diciamo, nel nostro immaginario che si è costruito, sedimentato in questi decenni che hanno preceduto poi la fioritura un po' proprio della robotica, sono fatti anche di, appunto, inquietudini rispetto a possibili usi impropri, appunto, come diceva lei, dei robot, di rivolte dei robot. E allora le voglio commentare con lei questo progetto, provocazione che anticipavamo prima, di Alexander Reben, artista ed esperto di robotica dello Stochastic Lab di Berkeley, ma si è formato al MIT Media Lab di Boston, che ha realizzato il primo robot che, diciamo, viola deliberatamente la prima delle tre leggi della robotica ideate da Asimov. E la prima legge della robotica dice che un robot non può recar danno a un essere umano, né può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno. E consiste sostanzialmente di un braccio mobile con un ago che decide a volte, ma non sempre, di pungere lo sfortunato che decide di tentare la sorte appoggiando il dito su un bersaglio. Fiorello Aperto, abbiamo bisogno di questa provocazione per ragionare sull'etica dei robot, secondo lei?
Allora, la provocazione è interessante anche se forse inutile, nel senso che abbiamo visto che i droni armati in Pakistan, Yemen e così via hanno un comportamento imprevedibile. Diciamo, per commentare l'esperimento, qui probabilmente abbiamo un robot che è stato programmato per pungere o non pungere, per decidere, tra virgolette, scusate l'uso improprio di questo termine, comunque per pungere o non pungere. Ovviamente, come è stato dimostrato molte volte, un robot per quanti diciamo pattern di comportamento noi possiamo inserire in un robot, per quanto possiamo conoscere il comportamento di un robot da apprendimento, cioè un robot che apprende dalla propria stessa esperienza, è praticamente impossibile sapere precisamente quello che andrà a fare. E questo è il principale problema dei robot di apprendimento. Quel motivo per cui Riruggio, che è l'ideatore della roboetica, ha sempre proposto varie scatole nere nei robot per decifrare quali siano stati i problemi. Un robot che apprende deve riconoscere uno spazio antropico, quindi dove ci sono esseri umani, che varia, perché c'è lo sgabello di mezzo, passa il bambino, c'è il cagnetto, cade l'acqua, c'è la pentola sul fuoco. Quindi dovrà vivere in un ambiente in cui dovrà riconoscere visi, situazioni, temperature, colori, movimenti, tutto questo molto rapidamente.
Fiorella Aperto, ci sono già diversi messaggi che si riferiscono al discorso che stiamo facendo da parte dei nostri ascoltatori. Devo dire, c'è un certo scetticismo in generale proprio riguardo a quello di cui parlavamo, l'idea di poter avere una sorta di controllo sul mondo dei robot. E addirittura due ascoltatori, in maniera un po' diversa, fanno riferimento alla possibilità di parlare dei robot come addirittura una nuova specie, perché c'è chi ci scrive: quando gli umani non ci saranno più, i robot si costruiranno da sé. E invece qualcun altro, parlando dell'episodio con cui abbiamo aperto, ci dice che l'episodio è tenero ma anche inquietante, perché violare la natura, ci dice addirittura questo ascoltatore, con una nuova specie. Cosa possiamo rispondere a questi punti di vista?
Ma sono discorsi da fantascienza. I robot non sono una nuova specie, sono macchine automatiche comprensibili e controllabili. Il problema è che l'essere umano deve controllare. Pensiamo agli OGM, non sono una nuova specie. Certo, se noi li diamo in mano a dei pazzi che non controllano ciò che fanno, e spesso diciamo le attività commerciali e industriali non sono basate su principi etici, allora certo è una nuova specie, cioè parliamo di OGM, parliamo di nuove specie. Ma se invece pensiamo a delle macchine automatiche, autonome e programmabili, che noi possiamo controllare, questo è il punto. Il punto è, se noi lasciamo in mano, certo, il mondo a dei pazzi incontrollati, certo, andrà a finire male, ma direi che siamo sulla buona strada, ma non per i robot, per tutta un'altra serie di motivi. Se noi invece, come cittadini, prendiamo in mano, ogni volta che vediamo qualche cosa che riguardi la tecnologia digitale, la rete, il cloud, le macchine automatiche, interveniamo o non le compriamo, e quello è il punto, molto semplicemente facciamo ostruzionismo perché crediamo che queste siano eticamente sbagliate, allora chi le produce si darà una regolata. Cioè, il punto è, se noi adottiamo delle categorie della fantascienza, vabbè, quelle sono romanzi che possono darci delle idee generali, ma quella letteratura. La realtà è che noi come cittadini dobbiamo intervenire, dobbiamo fare. Quello è il punto.
Dobbiamo essere partecipi e consapevoli, perché in qualche modo appunto i robot sono in mezzo a noi, non fanno più parte della fantascienza, e dobbiamo conoscerli più da vicino, come ci invitano a fare appunto Fiorella Aperto ed Emanuele Micheli della Scuola di Robotica. Linkeremo anche il sito della Scuola di Robotica per chi sia interessato a saperne di più. Grazie dunque anche a Fiorella Aperto. Ci rimango rimangono pochi minuti, ma continuiamo qui a Radio 3 Scienze a parlare di innovazione, di tecnologia, raccontando di un workshop che si è tenuto nei giorni scorsi a Frascati, Wire, organizzato da Frascati Scienza, e abbiamo in linea il presidente di Frascati Scienza, Giovanni Mazzitelli. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giovanni Mazzitelli, l'idea era quella di mettere in dialogo ricercatori, imprenditori e istituzioni. Con quale obiettivo? Che cosa è successo nei giorni scorsi a Frascati?
Beh, l'obiettivo è un po' quello di fare sistema in quest'area molto ricca di centri di ricerca, ma forse non valorizzata dal punto di vista di quello che può essere l'impatto economico e produttivo che si può creare nell'area stessa, sia in termini di prodotti innovativi sia in termini di diciamo risorse umane che possono essere utili a creare opportunità di
perché
lavoro.
Perché Giovanni Mazzitelli, ricordiamo che insomma Frascati è un hub in qualche maniera della ricerca, ci sono molte istituzioni.
Esatto, è un hub molto importante della ricerca italiana, qui risiedono le infrastrutture di moltissimi dei centri di ricerca italiani, in più guadagna del fatto che vi sono tutte le università romane che sono comunque un'eccellenza nel territorio italiano, quindi da non sottovalutare, ma che appunto da un punto di vista di ricerca sono molto potenti e molto importanti, lo sono un po' meno per quanto riguarda quello che è il prodotto che possono portare alla società come beneficio, diciamo in qualche modo di catena dell'innovazione che venga attivata sul territorio. Quindi l'idea di Wire è un po' quella di cercare di mettere insieme con la metodologia diciamo un po' moderna di quella che viene definita oggi open innovation, cioè l'idea che si crei un ecosistema in cui le persone collaborano continuamente e si scambino informazioni, soprattutto siano capaci di dialogare le une con le altre, siano capaci di avere dei terreni, dei luoghi di incontro nei quali scambiarsi le idee e dai quali possono nascere progetti innovativi come quelli che sono per esempio stati presentati a Wire.
L'idea... Ci fa un paio di esempi, Giovanni Mazzitelli, delle idee che hanno avuto maggior successo in questa edizione di Wire, che è un acronimo, lo sciolgo, insomma, è workshop impresa, ricerca ed economia che si è tenuto appunto a Frascati nei giorni scorsi.
Beh, le idee sono state varie, per esempio le tre vincitrici, c'erano tre categorie, una era la migliore idea in assoluto, è stata un'idea su diciamo un applicativo web per monitorare i ghiacciai che ha un doppio fine, sia quello di ricerca, quindi di dare a disposizione ai ricercatori uno strumento per poter continuare le indagini sul cambiamento climatico, sia quello di sensibilizzare le persone e di creare anche una specie di turismo in qualche modo su un campo scientifico come quello che riguarda la visione di problematiche di questo tipo. E quindi diciamo questa applicazione è stata un'applicazione che a noi è sembrata molto positiva, soprattutto anche perché è un'applicazione già a uno stadio avanzato del mercato. Per esempio dal punto di vista innovativo invece ha vinto un'applicazione che era quella di in qualche modo creare una bilancia con caratteristiche particolarissime di sensibilità che normalmente vengono utilizzate per misurare polveri sottili che sono uno dei problemi dell'inquinamento che noi viviamo tutti i giorni e che comunque sono applicate per esempio nello spazio in varie situazioni e che costano tantissimo, una bilancia di questo tipo costa intorno ai 100.000 euro. Bene, l'INAF e il CNR sono riusciti a crearla con dei costi sotto i 10.000 euro, quindi abbassando moltissimo l'ordine di grandezza del costo di questa cosa e quindi l'idea di poter commercializzare un prodotto di questo genere può essere appetibile dal punto di vista dell'impresa.
Giovanni Mazzitelli, abbiamo davvero meno di un minuto, le voglio tanto chiedere, visto che siamo già alla seconda edizione di Wire che è nato l'anno scorso se non vado errato, vorremmo capire se effettivamente riescono poi a decollare queste idee a cui viene riconosciuto il merito di essere così innovative, se poi trovano il sostegno per svilupparsi. In 30 secondi.
Sì, allora, più che il sostegno, quello che si stanno attivando sono gli scambi, il network, la rete che sta creando queste attività. Sì, in parte qualche cosa è nato, quello che è importante è che anche se non è nato specificatamente sull'idea che è stata presentata, è nata quella rete che sta cercando di in qualche modo collaborare per risolvere problemi e trovare soluzioni scientifiche, tecnologiche e innovative.
Allora, in bocca al lupo a Wire, ai vincitori di Wire dell'edizione di quest'anno, che tra l'altro fa parte, è uno degli eventi di lancio della Notte Europea dei Ricercatori 2016, che si terrà in settembre, che seguiremo anche qui a Radio Trescenza. Grazie a Giovanni Mazzitelli, presidente di Frascati Scienza, grazie a Costanzo Confessore, Roberta Fulci, Matteo De Giuli, Rossella Panarese, Luciano Panici oggi alla parte tecnica. Il microfono adesso per il concerto del mattino a Guido Zaccagnini e Marco Mauceri. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.